due sono i temi che vogliamo trattare oggi in un dialogo con Francesco Petrillo, che è tornato alla videocattedra, e siamo contenti di approfondire il discorso su Rosmini politico, di lanciare delle nuove idee e di aprire nuove prospettive anche in chiave di modernità. Il primo tema oggi riguarda il problema della rappresentanza politica e in questa c'entra anche evidentemente il problema del tribunale politico in riferimento alle Camere. Sarà al centro della discussione qualche linea della filosofia del diritto e evidentemente anche la Costituzione secondo la giustizia sociale. Poi tocchiamo a un altro tema che è il problema della società civile. La società civile visto anche in riferimento alle problematiche dello Stato moderno, problema del rapporto tra società e governo sulla base di quella considerazione antropologica rosminiana e quella antropologico-ontologica che sta alla base della sua teoria del diritto e della politica. Entriamo subito in merito alle nostre domande, Francesco. Per concentrarci sul primo tema, il problema della rappresentanza, ho trovato un passaggio dalla Costituzione di Rosmini che dice: le Camere unite al sovrano rappresentano la nazione, ma i tribunali presiedono alla giustizia. Già questa è un'affermazione interessante, le Camere unite al sovrano. Penso che questo sia anche un aspetto un po' negletto nella interpretazione rosminiana, un tema che senz'altro nella filosofia del diritto non viene molto fuori, il problema del sovrano, ma che è senz'altro presente nella Costituzione, un po' questa idea che il sovrano regna ma non governa, le Camere che in un certo senso fanno il lavoro legislativo e poi anche di stare dietro al governo. Ma i tribunali presiedono alla giustizia, quindi questa distinzione tra la dimensione dell'UTI, che è la dimensione pubblica della società, e la dimensione della giustizia che non deve mancare. Quindi la giustizia che deve essere riconosciuta eterna, superiore alla nazione. Le Camere hanno per il scopo principale di procurare l'utile, ma l'utile in una morale e cristiana Costituzione deve essere altamente riconosciuto e proclamato, subordinato al giusto. Rosmini non trascura la dimensione della nazione, come vediamo, una unità morale anche della nazione, ma deve sempre sottostare alla giustizia. E penso che Rosmini vede il problema anche della rappresentanza all'interno di questo quadro. Non so, dal punto di vista tuo, dei tuoi studi.
Sì, io... sì, grazie Marco. Anzitutto grazie per avermi voluto ancora qui. Sono molto contento di esserci, perché la cattedra Rosmini mi sembra essere in questo momento storico un modo di proporre filosofia per la filosofia, e credo che questa sia la strada da percorrere oggi, lo dicevamo anche prima nella nostra chiacchierata. L'università ha bisogno di molti stimoli esterni in questo momento storico, e noi siamo ben contenti di poter lavorare anche con queste occasioni di riflessione, quali sono quelle della cattedra Rosmini. No, io sono molto interessato a questo tema della rappresentanza, un po' perché in Italia oggi, è specie nella prospettiva rosminiana, che è peculiare, avrei certo sentito di quanto in Italia sia aperto questo dibattito sulla rappresentanza politica e sul mandato politico imperativo. Mi ha fatto tornare con piacere le parole di Grillo, in questi giorni mi hanno fatto ritornare su Rosmini e sulla distinzione rosminiana tra rappresentanza degli interessi e rappresentanza dei diritti. È molto interessante questa prospettiva rosminiana oggi, perché Rosmini si distacca da Burke, Constant, Hamilton, Tocqueville, si avvicina in qualche modo ad Haller per quanto riguarda la partecipazione politica come partecipazione al rapporto tra soggetto e proprietà, però poi ha una sua prospettiva, molto una sua peculiarità, che è quella di distinguere sempre il diritto dall'interesse. L'interesse può essere rappresentato in maniera vincolata. Il mandato imperativo è possibile per la rappresentanza degli interessi, ma giammai per la rappresentanza dei diritti. Il diritto in realtà non può essere rappresentato. Questo mi fa, io approfitto di te per lanciare queste provocazioni della cattedra Rosmini, mi fa riflettere su un punto, cioè su se il tribunale politico sia poi davvero un'idea meramente costituzionale, cioè se il tribunale politico sia, come ha detto qualche critico, penso a Campanini per esempio, sia da considerare una forma di senato che tutela i diritti mentre la Camera dei rappresentanti tutela gli interessi, o se invece la tutela dei diritti sia fuori dal disegno costituzionale, cioè su se il tribunale politico non sia tanto un momento della costruzione costituzionale rosminiana quanto l'idea di poter tutelare i diritti al di là degli interessi. E quindi in quel caso certamente non un mandato imperativo per il giudice. Il giudice non ha un mandato imperativo. La tutela dei diritti non può essere astretta e costretta in un mandato imperativo. La tutela degli interessi sì. Ecco, credo questa distinzione tra i diritti, che è un po' vicina, tu sei stato così buono da voler ricordare questa mia idea anche in una tua recente lezione sulla videocattedra Rosmini, è un po' la mia idea che il diritto puro è cosa ben diversa dal diritto derivato e che le modalità dei diritti sono cosa, i Rosmini, non possono essere assolutamente confuse con i diritti puri. I diritti puri vanno tutelati e vanno tutelati con una forma di giustiziabilità che è proprio quella del tribunale politico. Invece gli interessi no, gli interessi possono essere rappresentati, e qui Beppe Grillo sarebbe molto contento, debbono essere rappresentati con un mandato imperativo. Non puoi sfuggire all'interesse che vai a tutelare. Quindi mi pare molto originale questo approccio rosminiano e sono contento di poterne riflettere con te.
Infatti assolutamente sì, tanto questa imperatività, ossia questa idea piuttosto di una democrazia diretta soltanto per quanto riguarda la parte degli interessi, e lo vediamo anche ad esempio alla critica rosminiana nei confronti dei partiti politici, no? Quindi perché lì vede anche, diciamo in un certo senso, il pericolo che proprio non vengono più neanche direttamente rappresentati gli interessi di quelli che contribuiscono, e questi interessi devono però poi mediarsi con l'idea di giustizia. Il problema del partito è sempre che gruppi che costituiscono gruppi intermedi si chiudono, formano interessi egoistici del gruppo che poi impediscono che gli interessi dei privati possono in un certo senso misurarsi, possono essere rispecchiati a livello politico e lì misurarsi con l'idea di giustizia, la quale poi è ancorata nel tribunale politico.
Sì, sì, perché il tribunale politico alla fine è una corte di giustizia al di là dello Stato. Cioè al di là della società civile, perché di concetto di Stato nemmeno possiamo parlare di un concetto di società civile che prende le distanze dalla società antropologica. La società civile richiede però un organo di giustizia che tuteli diritti originari, questi diritti che appunto non sono in qualche modo rappresentabili in maniera imperativa. I diritti sono originari, quindi possono essere solo tutelati. Gli interessi sono condizionati, quindi possono essere rappresentati. E quindi la rappresentanza giuridica, potremmo dire, esasperando questa prospettiva, la rappresentanza giuridica non può mai essere politica, cioè la giuridicità per Rosmini è un problema originario. Io avrei una cosa da introdurre in questa occasione che tu mi offri, e cioè una riflessione su quanto poi la questione rosminiana del diritto sia legata alla tradizione classica più che alla tradizione moderna. Sono andato un po' oltre in questi studi, mi sono reso conto che probabilmente Tommaso serve a Rosmini anche per riprendere Aristotele. e la distinzione aristotelica tra poiesis e praxis. Bene, il diritto puro, il Rosmini, è certamente più vicino alla poiesis che non alla praxis. E in questo senso Rosmini si distingue da tutta la modernità. Cioè la poiesis come un essere che produce da sé, l'essere che produce, che svela, che conosce, rispetto al fare, all'agire. Quindi, in qualche modo, la libertà, il Rosmini, non è mai una libertà legata alla tecne, cioè all'azione, ma è sempre una libertà originaria, che c'è già prima, come la poiesis in Aristotele.
Sì, però se in Aristotele l'azione morale è la praxis, no? In Rosmini il diritto è praticamente la libertà e la garanzia, no? Di poter in libertà realizzare la morale nell'azione, allora vedrei magari l'idea di diritto più riconnessa alla dimensione di praxis.
C'è questa distanza che Rosmini... Sì, ma io so bene qual è la, come dire, la giustificazione della filosofia del diritto rosminiana dal punto di vista del rapporto tra diritto, libertà e proprietà. Però c'è questa distanza che Rosmini prende da Locke,
sì,
prende da Marx, questa, prende da Hegel, prende da Kant, cioè la distanza che riguarda proprio il rapporto con la praxis. È come se probabilmente una riflessione ulteriore che lancio come proposta per la cattedra Rosmini dovrebbe essere quella di considerare quanto la praxis, il Rosmini è probabilmente, certamente, cioè il diritto, il Rosmini è probabilmente vicino alla praxis, ma tenendo conto della poiesis, cioè della capacità della poiesis di essere sempre esclusivamente verità. Perché il diritto di Rosmini è sempre esclusivamente verità, il diritto puro.
Puro, sì, certo.
E quindi la poiesis è sempre esclusivamente verità, la praxis no.
Sì.
La praxis trova la verità nella tecnica, cioè nell'azione. È una questione che, ripeto, voglio introdurre, non credo che potremo sviluppare in questo nostro
progetto.
Però mi pare molto, molto interessante, perché permetterebbe... permette di comprendere, di capire meglio la critica di Rosmini a tutta la teoria della rappresentanza politica dei suoi contemporanei e dei suoi immediati predecessori.
Sì, infatti dobbiamo tornare sul sistema della rappresentanza, no? Perché quello che dici tu, evidentemente concordo, però vorrei comunque aggiungere ancora una riflessione.
L'approfondimento, volevo... Era una provocazione.
Voglio aggiungere un'ulteriore riflessione su questo tema della rappresentanza, perché leggiamo nella stessa Costituzione che il Tribunale Supremo sarebbe un anello di mezzo fra le Camere e il Re. Un anello di mezzo, e questo è molto interessante, no? Tra, in un certo senso, la rappresentanza diretta è la sovranità, e perché in Rosmini il re che rappresenta la nazione, quindi la sovranità, Rosmini non ha in questo senso una sovranità popolare, cioè il problema della sovranità in Rosmini non dobbiamo confondere con una situazione diciamo attuale, dalla discussione posteriore a Rosmini. E quindi alla fine un anello di mezzo tra la rappresentanza diretta degli interessi e la sovranità. Cioè,
politica.
In altre parole, l'interesse si traduce in sovranità soltanto se mediato dalla giustizia. In altre parole, anche quello che allo stesso momento è, come dici tu, trovare un'attualità con Grillo, ma anche criticare Grillo in questo senso, perché l'interesse diretto in sé non è ancora sovranità popolare. Cioè, quando noi facciamo una democrazia diretta e basiamo su tutto su una votazione di internet, questo non crea sovranità politica. Cioè, questa frase di Rosmini, no? Tribunale
certo.
Politico, Tribunale Supremo, è un anello di mezzo fra le Camere e il Re, fra la rappresentanza
è
diretta
bellissimo, sono d'accordo.
E la sovranità.
Sono d'accordo.
Quindi,
su questo.
Di democrazia diretta non crea ancora sovranità, cioè la parola tanto abusata di sovranità.
Ma perché
popolare...
Rosmini è ben chiaro, ecco, ma perché Rosmini è ben chiaro sul piano di questo abuso della sovranità popolare, la differenza tra tutela dell'interesse e tutela del diritto.
Sì.
Cioè il diritto puro è tutelabile anche contro il sovrano.
Sì.
E cioè, qui si apre un altro bellissimo discorso, che anche questo probabilmente dobbiamo rimandare. Il problema del diritto di resistenza, il Rosmini, che è un problema della filosofia che lo ha preceduto e che è un problema che poi è andato in qualche modo diluendosi nella forza della sovranità popolare e nell'ideologia positivista, fino a ridurre quasi a zero il diritto di resistenza, mentre per esempio in Locke, in Burke, non c'era dubbio sull'idea di un diritto di resistenza come possibilità di controbattere al sovrano, se c'era da tutelare i diritti assoluti, i diritti puri.
Questo ricollega Rosmini più a un discorso classico?
Certamente, da un lato. Però da un altro lato, questo discorso classico, io dicevo in qualche appunto che avevo preso proprio per venire qui a discutere con te, che da un lato è premoderno, ma da un altro lato diventa postmoderno.
Certo.
Perché quando pensa alla tutela, cioè fin quanto individua il diritto rispetto alla modalità del diritto e il diritto assoluto, puro rispetto all'interesse, è probabilmente ancora premoderno. Quando però pensa alla tutela giudiziaria di questo diritto, non è più premoderno, ma addirittura postmoderno.
Certo.
Perché coglie la giustiziabilità del diritto al di là della sovranità politica, cioè va al di là dell'ideologia della rivoluzione francese. Cioè la rivoluzione francese a quel punto trova il suo limite quando l'ideologia delle poche chiare certe leggi dell'uguaglianza e della libertà in qualche modo va verso il totalitarismo. Insomma, è inutile qui citare Vaughan e Talmon, no? Cioè, tutti abbiamo letto queste cose, tutti abbiamo ben chiari questi concetti. In qualche modo Rosmini riesce a cogliere il limite della legge della maggioranza assoluta, della volontà generale che diventa volontà di tutti, perché garantisce la minoranza quando il diritto della minoranza non è più un interesse, ma è un diritto assoluto e puro.
Certo.
In questo senso è postmoderno. Io quando ho detto, ho scritto anche che il Tribunale politico mi pare più una Corte di giustizia internazionale che non un organo costituzionale interno a uno Stato, pensavo alla postmodernità di Rosmini in questo senso.
Certo, assolutamente. In questo senso, infatti, Rosmini scrive letteralmente che il Tribunale politico è concepito per impedire uno dei vizi principali degli Stati costituzionali, ossia che la minoranza trovasi sacrificata alla maggioranza. Esattamente quello che dice, perché a livello dei meri interessi non c'è mediazione, no?
Il diritto puro non è mediabile, cioè non è contrattabile.
Infatti.
Non è contrattabile perché è puro, assoluto, è originario, è legato alla persona.
Certo.
E quindi il concetto di persona di Rosmini in questo senso non è né premoderno né moderno, ma postmoderno.
Ma proprio a questo punto arriva un altro elemento, e questo è l'ultimo elemento di questo nostro primo tema di oggi. I nostri spettatori sanno già che in queste discussioni riusciamo solo a toccare alcuni elementi, però soprattutto chi ha seguito le nostre altre discussioni sa che il problema tra il diritto e religione è sempre un problema sulla quale finiamo a discutere, Francesco, a partire già dal tuo libro, perché Rosmini nella Costituzione scrive anche esplicitamente che la giustizia è affine alla religione e perciò le elezioni vengono compiute, le elezioni soprattutto per il tribunale politico, che saranno compiute sotto la tutela della religione. Per intenderci bene, il tribunale politico è inteso da Rosmini come istituzione laica, penso su questo non ci sia discussione.
Assolutamente.
Però come
lo preciso.
Non di una certa, tra virgolette, ideologia laicista, ma di una ragione laica aperta alla dimensione della religione. E questo per motivi, di nuovo per Rosmini, antropologici. Ad esempio lui scrive, magari lo leggo un attimino giusto per capire, che è un'istituzione laica, però adesso capendo che è un'istituzione laica ci stupiamo proprio da questa frase: tutti gli elettori dovrebbero essere obbligati a concorrervi sotto pena di multa. Beh, si dovrebbero aprire dei registri nei quali si iscrivessero gli eletti in ciascuna parrocchia presso i parrochi. Alla presenza di due testimoni, lui scrive parrocchi, Rosmini, il primo spoglio delle liste si farebbe in ciascuna diocesi presso i vescovi con certa pubblicità e solennità, il secondo presso il vescovo della capitale alla presenza del re, quindi presso il Papa, il cui nome si amministra la giustizia, pur con quella pubblicità e solennità che si credesse maggiore. Quindi la istituzione, diciamo, di questa istituzione, la Costituzione, avviene con determinata riconnessione alla religione, non solo simbolica, ma anche per far capire che la giustizia è qui, veramente c'è qualcosa. Prima avevi detto tribunale politico è un'istituzione fuori dalla Costituzione. Okay. Bene, sei tu il giurista, io direi comunque è un'istituzione non di diritto
è sovracostituzionale, cioè è una corte costituzionale in questo senso, diciamo, più
sì,
che altro.
Io lo vedrei più come costituzionale, ma hai ragione, ha una sua dimensione sovracostituzionale e questa secondo me, per me è costituzionale perché è comunque un'istituzione laica, però la dimensione sovracostituzionale Rosmini qui la esprime tramite l'idea che la giustizia è riconnessa alla religione.
La estende anche alla religione, è così.
E che la istituzione di questo tribunale avviene persino all'interno della istituzione religiosa, cioè all'interno delle parrocchie.
In effetti potremmo dire, non so se sei d'accordo, che anche qui Rosmini si pone il rapporto con la premodernità, nel rapporto delle questioni Stato-Chiesa, che avevano caratterizzato poi l'avvento della modernità e la forma hobbesiana di Stato che tiene in sé il potere religioso per superare anche questo problema. Pensa a superare anche questo problema. Cioè ci sono i diritti, oggi che so, li chiameremmo i diritti umani, no? I diritti fondamentali, sono di una tale forza antropologica che tengono dentro anche la questione religiosa. Cioè non hanno bisogno né di sottomettere allo Stato la questione religiosa, né di uno Stato laico che si disinteressi della questione religiosa. La frase che tu hai letto mi pare in questa dimensione.
Certo.
Cioè la religione riesce ad essere in grado di in questo approccio di pensiero rosminiano, essere in grado di affrontare questo tema antropologico di fondo della persona da tutelare a tutti i costi, cioè di questa tutela fondamentale del diritto.
Infatti, e secondo me, e qui si chiude il cerchio e passiamo all'altro tema. Secondo me per Rosmini, ma anche ciò che scrive sulla società teocratica, ciò che lui scrive sull'importanza della Chiesa all'interno della società, secondo me risulta da una cosa, che per Rosmini la società riguarda soprattutto il cittadino, ma il cittadino per Rosmini in senso stretto non sono tutti. Non sono tutti quelli che vivono in Italia, sono, per Rosmini, cittadini a tutti gli effetti. Sappiamo, soprattutto col voto censitario, che alcuni non hanno perfetti diritti, in un certo senso, di cittadinanza, ma hanno perfettamente i diritti umani. Ma la tutela dei diritti umani, Rosmini, non la tratta nel capitolo del diritto sociale dove lui parla della società civile. Tratta in quella parte del diritto sociale dove lui parla della società teocratica, perché in realtà chi dà il diritto a tutte le persone indipendentemente dal loro status di cittadinanza,
infatti,
è la loro dignità di persona. E per Rosmini, e penso che qui sta allo stesso momento una differenza a ciò come noi oggi intendiamo sia i diritti umani ma anche il tribunale, cioè la Corte Costituzionale, e perciò io sarei un po', ma so che su questo siamo anche d'accordo, sarei anche un po' critico, supino nel dire tribunale politico è una cosa come oggi la Corte Costituzionale è
la Corte di Giustizia. No, ma dicevo la Corte di Giustizia per un'altra ragione.
Solo per finire questo ragionamento, no? È che per Rosmini la tutela veramente universale dei diritti di ogni persona è in una sfera che non è la società, perché la società, sappiamo per Rosmini, è per vari motivi molto limitata. Questo è veramente una dimensione di giustizia che va oltre. E perciò concordo un po' anche adesso, anche un po' di più con la tua idea che il tribunale politico è una cosa che forse è un po' sovracostituzionale in quel senso, perché attinge più a quella sfera che Rosmini non a caso chiama anche la sfera extrasociale. Cioè per Rosmini la dimensione dei diritti fondamentali, la dimensione della persona,
per Osmini è letteralmente chiamata la sfera extrasociale. E qui siamo in una dimensione, e neanche meramente naturale della persona, ma in quella dimensione della dignità della persona, che trova la sua ultima garanzia solo nella sfera, alla fine, della religione. Perciò è da differenziare tra società e religione, perciò è da affermare la laicità della società civile. Ma Rosmini non trasferirebbe tutto ciò nella società civile, quello che noi oggi comunemente, e anche per i nostri spettatori, intuitivamente intendiamo quando noi parliamo di società civile. Alcune dimensioni, soprattutto quelle più personali, quelle più intime, quelle dove Rosmini parla anche del lato interiore della società, quelle sono sfere che per Rosmini attingono ancora un po' di più alla religione. Lì Rosmini ha una concezione un po' più cattolica rispetto a una tradizione più protestante di Stato costituzionale. Cioè,
posso? Certo. No, perché mi pare...
Scusa, io...
Credo che mi tocchi, perché tu mi hai... in questa chiusura del cerchio, che in buona parte condivido. No, però mi tocca, sì, credo, una precisazione di ordine giuridico, che peraltro viene anche qui estemporaneamente dal discorso che abbiamo fatto, e tu dici una cosa giustissima quando precisi questo aspetto di presenza della religione nella questione. C'è una religione che non sta né prima né dentro lo Stato, ma sta proprio a fianco e nei problemi, affronta i problemi. Però c'è una questione che noi dobbiamo affrontare, perché ci tocca un distinguo giuridico. Perché tu l'hai introdotto.
Okay, bene.
Allora, lo porrei in questo modo: Corte Costituzionale o Corte di Giustizia Internazionale? Perché mi sono accorto, discutendone con te, che anch'io avevo bisogno di precisare e delimitare meglio il campo. Probabilmente ci aiuta a spiegare la differenza e a cogliere bene cosa è poi questo organo giuridico-politico per Rosmini. Ci aiuta proprio questa distinzione tra interessi e diritti. E questa distinzione tra cittadino e non cittadino. Che in quanto uomo e persona, attenzione, questo è molto importante, che qui Rosmini è originalissimo, e sfido chiunque a dire che Rosmini non sia originale in questo, sfido chiunque a dire che non sia originale nella capacità di considerare la persona al di là del cittadino.
Certo.
Rispetto a Burke, Constant, Tocqueville, voglio dire, Hobbes, Rousseau, perché in tutti costoro il non cittadino non ha alcuna tutela.
Sì, sì.
Non ha alcuna tutela. Allora, qual è la riflessione riguardo al distinguo giuridico? Che probabilmente non è proprio una Corte Costituzionale rispetto a un Senato, come lo aveva definito per esempio Camprini, cosa che io non condivido,
no,
perché insomma il problema è che possa essere un'altra Camera dello Stato, è davvero fuori luogo, visto che appunto non sono i cittadini che le eleggono, e quindi non sono i cittadini che le eleggono, né tantomeno i cittadini che vengono rappresentati.
Sono i cittadini, ma non quelli che vengono rappresentati, perché...
Ma non sono tutti quelli che vengono tutelati.
Anche quelli che non partecipano.
Esatto, esatto. Più probabilmente è una Corte di Giustizia Internazionale, perché la tutela riguarda anche chi è suddito senza essere cittadino. Cioè la tutela riguarda qualunque individuo, qualunque persona, anche lo straniero, qualunque persona che si trovi in una particolare situazione di lesione del diritto puro. Allora potremmo dire, azzardiamo, però su questo, come dire, proponiamoci entrambi di affrontare uno studio più profondo, perché l'argomento mi pare di grande interesse e merita approfondimento. Non mi pare che ci sia una grande letteratura sul tema, o comunque una letteratura molto diffusa. Sarebbe una Corte Costituzionale se riguardasse esclusivamente interessi e cittadini, perché al cittadino si lega l'interesse e l'interesse si lega alla rappresentanza e la rappresentanza si lega al mandato politico imperativo. Ma concretamente, avendo qui la possibilità di tutelare dei diritti che possono essere anche non interessi e che vanno tutelati al di là di un mandato imperativo e che vanno tutelati al di là della presenza del cittadino nella tutela che viene messa in gioco, c'è da ritenere, c'è da ritenere probabilmente che in questo caso non siamo di fronte a un organo costituzionale dello Stato, anche sovracostituzionale, ma un organo extra costituzionale, perché va a tutelare appunto diritti che non sono ancora interessi tutelabili.
Certo.
Quindi, cioè, siamo fuori dal contratto degli interessi, fuori dal contratto sociale, e siamo appunto alla teodicea.
Certo. Bravo, bravo.
È quella teodicea, però la teodicea di cui parlavamo l'altra volta, cioè non la teodicea di Leibniz, per intenderci, ecco, certo. Non la teodicea, come dire, come giustizia per il cittadino, ma la teodicea nel senso più puro del termine, nella traslitterazione post-medievale, di tutela di tutti.
Certo. Concordo con te, soprattutto se tu dici cittadinanza vuol dire interessi, questa è l'accezione rosmigliana. Rosmini dice anche un Parlamento, eccetera, non può far altro che, in un certo senso, cercare di realizzarli per propri interessi, di agire per propri interessi. Un Habermas, ad esempio, non sarebbe d'accordo in questo senso, però in senso rosmigliano.
Ma
quello che avevi detto prima, e questo è molto importante perché ci porta al nostro secondo tema, che almeno vogliamo ancora...
Anticipiamo questo.
Ossia, quando hai detto in Hobbes, in Rousseau, in altri, il non cittadino non ha nessun diritto in quel senso. E penso che soprattutto quando si tratta di società civile, Rosmini li colloca molto bene la sua idea, e lo colloca verso, secondo me, quattro fronti molto significativi. Il primo fronte è il contrattualismo. Poi in questi quattro fronti Kant e Hegel vengono menzionati poco, secondo me c'entrano anche, però questo sarebbe una lezione un po' a sé. Magari lo aggiungi anche tu dopo. Il primo fronte è il contrattualismo, che per Rosmini, soprattutto Hobbes e Rousseau. E Rosmini critica in loro di identificare la società con il governo, ossia fare società è il problema di fare il governo, ossia in Hobbes abbiamo la società soltanto quando gli individui trasferiscono i loro interessi al governo, e anche in Rousseau abbiamo una società, però in questo caso la società non sta sotto il governo ma sopra il governo, ma comunque la società, l'uomo esce dallo stato di natura, quindi fa una società soltanto nel momento in cui c'è un governo, però il governo è sottordinato perché la volontà comune di tutti alla fine
il
si
metodo
impone,
lo precede,
si impone. È inverso, ma in entrambi i casi la società non sussiste prima, non sussiste per natura, non è fondata nella persona umana, dice Rosmini, è sempre pensata in connessione al governo. Il secondo fronte per Rosmini è il patrimonialismo, che hai già menzionato, che ha, e soprattutto nel Rosmini giovane, la sua importanza.
La tradizione.
Le tracce si perdono un po', ma non totalmente, lo sappiamo pure. Però comunque per Rosmini maturo è una cosa ferma, è convinta, che il problema del patrimonialismo è di pensare la società dall'alto, ossia la società si costituisce a partire da chi, per la sua ricchezza, per la sua nobiltà, eccetera, è prevalso sugli altri e costituisce la società. Cioè la società si costituisce intorno al patrimonio di quello che è il re o di quello che sta al centro. Quindi, di nuovo, la società non si costituisce a partire dalla persona. Abbiamo poi il primo socialismo, Godwin, Saint-Simon, che Rosmini studia, e sappiamo che per Rosmini questo non è una concezione di società civile degna da essere teorizzata, certo, pensata da lui, per il fatto di abbassare tutto a un mero materialismo e quindi alla fine...
Vabbè, perché si lega di più al pensiero controrivoluzionario in questo caso, è più attento all'altro problema.
In ultima analisi, sacrificare soprattutto l'individuo allo Stato. E poi si posiziona anche, secondo un certo liberalismo di Constant, di Tocqueville. Nei confronti di Tocqueville, Rosmini ha un giudizio sia positivo che negativo, cioè nel senso, tanti momenti positivi vedi in Tocqueville, però lo critica anche, e soprattutto Constant, ossia l'idea che la volontà politica, ossia il governo, è semplicemente e soltanto volontà della maggioranza, di questo abbiamo comunque anche parlato prima. E lì vediamo già Tocqueville, lì lo recepisce, però di abbattere tutto solo, di pensare tutto soltanto attraverso una democrazia liberale, Rosmini anche lì sarebbe un attimino contrario. Vediamo praticamente i quattro sistemi politici di società alla sua epoca: contrattualismo, patrimonialismo, socialismo e liberalismo, Cosmini fa una concezione che veramente si contraddistingue per questa conseguenzialità con la quale fonda la società sulla persona, e il governo è soltanto una funzione della società che si imposta.
C'è un momento di origine che va sottolineato, e cioè il problema del rapporto di dominio. Prima ancora di Rosmini, prima ancora di assumere questa tua giusta posizione rispetto alle prospettive del suo tempo, ha un approccio originario al problema della società civile, che è diverso da tutti gli altri, che si conclude nel momento della persona. Cioè non accetta né la prospettiva di Haller del dominio fine a se stesso come origine del meccanismo della società e del potere sovrano, né la dialettica del servo padrone che li ha, non né la dialettica, perché il problema è che la questione di dominio è negata, cioè l'origine della società, il momento originario della società civile non è la questione di dominio, il rapporto tra dominio e libertà, ma piuttosto la persona. A questo punto io su una riflessione che avevamo fatto già insieme nell'altra nostra chiacchierata, ho verificato anche cosa Kant invece ci dice nella Metafisica dei costumi sul problema della nascita della società civile dal diritto, e cioè sul problema del dovere. È anche interessante notare come questa posizione del dovere verso la persona, che poi è la fonte del diritto puro rispetto alla modalità del diritto, che invece ha a che fare con l'interesse, che Rosmini in qualche modo tiene ai margini, nel senso che l'interesse fa parte della società civile ma non risolve il problema della società civile, perché la questione centrale della società civile è la persona. Ebbene, è interessante notare come la costruzione rosminiana e quella kantiana, per la tua quarta fase, e penso che tu sia andato già a guardare questa affinità tra Rosmini e Kant, la metafisica dei costumi di Kant, è che Kant in qualche modo non giunge alla conclusione di Rosmini perché si lega alla scelta di Thomasius di distinguere sfera interna e sfera esterna del diritto, che però prima ancora di essere sfera esterna e sfera interna del diritto è sfera interna e sfera esterna del dovere. Certo. Devo dire che questa rilettura mi ha un po' sorpreso, avevo letto male questa parte della metafisica dei costumi, e cioè la sfera interna, il rapporto sfera interna e sfera esterna è già nella prospettiva del dovere in campo. E quindi quando la società civile nasce separata di interesse e diritto puro, perché il dovere esteriore è tenuto distinto dal dovere interiore. Certo. Quindi il dovere è già il dovere giuridico, il momento di costruzione della società, mentre il Rosmini non sarà il dovere, intendo giuridico come legale. Teniamo conto di questa distinzione, perché Kant ovviamente separa diritto e dovere, sfera interna e sfera esterna, cioè diritto e morale, mentre Rosmini questa distinzione non la pone all'inizio del suo percorso. Perché il dovere che fa nascere il diritto puro è tutto collegato e connesso col concetto di persona.
Sì.
E quindi questa società civile rosminiana, in qualche modo, è una società civile che fa della vicenda degli interessi e della rappresentanza degli interessi, per completare anche il nostro discorso sulla rappresentanza, che fa una vicenda che non chiude il cerchio. Sì. E in questo senso direi che Rosmini non è moderno, ma non perché è premoderno, quanto piuttosto perché è postmoderno.
Sì, sì, assolutamente.
Mi pare abbastanza, come dire, determinativo delle nostre conclusioni questa riflessione sul problema originario, su come Rosmini va a concentrarsi sulla società civile e come prenda le mosse, poi fondamentalmente in maniera diversa da Kant, Hegel, Haller. Perché appunto non è il problema dell'interesse quello che determina. Cioè se penso per esempio alle questioni del neocontrattualismo, per dire così, per uscire fuori dal campo, come piace fare a noi, una digressione forte. No, se penso al nuovo contratto sociale, a come il nuovo contratto sociale del neocostituzionismo americano, del neocostituzionalismo sia stato in fondo una richiesta, una ricerca di giustificazione della giustizia rispetto alla giustificazione del potere, si potrebbe quasi dire che il problema della giustificazione del potere, Rosmini, è marginale quando pensa alla costruzione della società civile, perché il problema dell'interesse è marginale rispetto alla persona che non è legata all'interesse, perché il diritto pure appunto va tutelato separatamente dall'interesse.
Quindi, questa dimensione, senz'altro, che secondo me si potrebbe ancora approfondire,
certo,
per dire che c'è un fondamento, un concetto diverso di libertà in Rosmini e in Kant. Kant è veramente, è veramente questa fondazione.
Non è solo una libertà
astratta o anche individualistica della libertà, che poi alla fine fa sì che la sfera della morale e la sfera del diritto risultano come due sfere in un certo senso talmente distinte che una è, va per la motivazione interna, l'altra va per la motivazione esterna. Distinzione che viene superato nel momento in cui concepiscono la libertà non soltanto in maniera negativa o individualistica, ma la libertà sempre già inserito in un contesto, che non è necessariamente come
degli interessi
del XX secolo, un contesto interpersonale, Buber, io e tu, eccetera, però che vede la dinamica, la libertà stessa in una dinamica che non si riduce a una sfera dell'individuo astratto, ma una dinamica che diventa di per sé azione. Penso che quando la libertà di per sé è azione, creiamo una dimensione in cui diritto e dovere non diventano due sfere dentro o fuori, in un certo senso, ma diventano una dinamica in cui il dovere è di per sé il fondamento del diritto. E qui Rosmini è allo stesso momento
Assolutamente d'accordo come sei su questo.
Prego?
Sono assolutamente d'accordo come sei su questo.
È simile e dissimile a Hegel in questo, perché anche Hegel nei confronti di Kant cerca di fare questa operazione, soltanto che non vede più diritto e dovere in questo senso in un continuo, ma deve completamente superare la dimensione del dovere, perché partendo da base kantiani, aveva legato il diritto astratto, come anche il dovere, cioè la moralità, all'individuo. E quindi la eticità, cioè dello Stato, lì dove poi si costituisce il diritto nella sua maniera prima e nella sua sintesi con la morale, diventa in un certo senso la negazione della dimensione individuale sia del diritto che della morale. Penso che in questo momento Rosmini ha una dimensione che va in un certo senso un po' comune con Hegel, ma allo stesso momento lo supera anche, perché non contrappone la dimensione individuale a quella pubblica, sia all'interno della quando si tratta del passaggio dalla morale.
Ma perché c'è un problema che è proprio della filosofia del diritto hegeliano, cioè quando Hegel scopre la logica e quindi le sue ultime lezioni di filosofia del diritto rispetto alle prime così permeate di fenomenologia pongono la questione, è chiaro che tutto si risolve nell'azione, nella praxis come tecne, mentre diventerebbe provocatoria la riflessione se noi svincolassimo un momento Rosmini dal giovane Rosmini. Quindi il pensiero di Rosmini sulla libertà dal giovane Rosmini che collega così fortemente la libertà alla proprietà e ci ponessimo una questione invece giuridico di diritto e giustiziabilità, quindi giuridico legale in questo senso, e cioè è possibile una tutela della persona? Ponendo il quesito a Rosmini, all'ultimo Rosmini, è possibile una tutela della persona se la persona in qualche modo per salvare se stessa ha avuto bisogno di intaccare la proprietà altrui? Io penso alle famose sentenze della nostra Corte Costituzionale degli anni 70 sulle proroghe degli sfratti, no? In cui concretamente si violava il diritto di proprietà, però la Corte Costituzionale tendeva a tutelare il diritto alla casa. Ecco, Io credo che Rosmini avrebbe deciso come la nostra Corte Costituzionale, nel senso che la tutela della libertà morale della persona viene sovraordinata alla tutela della libertà come proprietà. E qui è il punto che riconduce un po' tutto il nostro discorso anche del Tribunale Politico.
Sì.
Il Tribunale Politico entra in gioco quando non si tratta soltanto di libertà, di tutelare la libertà come azione, ma di tutelare la libertà morale. In questo senso anche il suddito può essere tutelato, certo, più del cittadino.
Questa è una prospettiva interessante, senza adesso voler dire la mia su questo caso concreto, non lo so. Però quella cosa che mi sembra interessante è:
per quanto sia fondamentale la dimensione della proprietà all'interno della società civile, in fin dei conti viene superato, viene integrato in
subordinato certamente,
certo, di questa libertà. Cioè in questo senso tu avevi fatto cenno, no, a questa dinamica che nella società civile abbiamo proprio la idea che il fondamento è il rapporto tra uguali. Ciò che poi crea dominio, ossia l'interesse, ossia la dimensione della proprietà, è sempre soltanto una cosa che deve appoggiarsi su un'altra dimensione morale più profonda. Quindi Rosmini dice che la società civile non ha in sé elementi di signoria, non vi ha in essa padroni e servi, ma soci giuridicamente uguali. Questa è quella dimensione che senz'altro supera.
Come dicevo prima, il superamento di Hegel e Haller.
Anche questo, e questa è la battuta finale, perché dobbiamo chiudere questo dibattito veramente interessante della cattedra Rosmini. Anche questa dimensione, Rosmini è dell'opinione che un patrimonialismo o una società basato sul forte elemento di signoria e di patrimonialismo era un modello sociale che vigeva fino agli albori della modernità. E la dimensione sociale che per secoli aveva lavorato sulla società e che ha fatto a lungo andare emergere l'aspetto della società e ha fatto tramontare l'aspetto del dominio, sarebbe stato anche in questo caso centralmente il cristianesimo. Quindi abbiamo in Rosmini anche in questo caso il collegamento forte di una comprensione fondamentale del diritto alla dimensione, in questo caso inculturatrice, del cristianesimo. Penso che in questo momento dobbiamo anche chiudere. Grazie Francesco, è sempre un piacere.
Grazie a te per avermi voluto qui.
Grazie. Benissimo, direi alla prossima volta e grazie mille dell'ascolto.